Megnetti,
dimmi.
Alla mail ci vuole una scienza @post.it è arrivata una cosa meravigliosa.
Ah sì?
Una classifica dove Oddio. Tu sei primo, io sono seconda. Vabbè, ma mi va bene essere seconda.
Sì, sì, ho capito, ma primi e secondi di cosa?
Allora, della pronuncia delle parole tedesche. La classifica l'ha stilata Andrea, che dice di essere bilingue, speriamo italiano e tedesco e non italiano e spagnolo, esatto, e mette al quinto posto Luca Misculin, bravo per l'impegno, però insomma incespica un po' sulle eccetera. Al quarto posto Stefano Nazzi, che non ha le umlaut, totalmente non ce l'ha. Al terzo posto Francesco Costa, che in genere viene sempre criticato per le sue pronunce. Vedi? Al secondo, pari merito, io e Eugenio Cau, che abbiamo un'ottima pronuncia con solo minime incertezze per entrambi, quindi insomma bene. E al primo posto ci sei tu, Megnetti, il podio per una pronuncia praticamente impeccabile, C2 ad honorem. Megnetti, come si dice in tedesco? Sprizzo gioia a tutti i pori, sono felicissimo.
Ma mi rimetterei un più piemontese danke.
Va bene. Allora, intanto, oggi parliamo di malattie rare e di odissee lunari. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Ieri era il 29 febbraio, una giornata particolare che capita solo negli anni bisestili, un anno ogni quattro, con qualche eccezione ogni 100 anni, come avevamo spiegato un po' di tempo fa. Sai, Megnetti, che cosa significa questo?
C'entrano la rotazione della Terra su se stessa, anche attorno al Sole.
No, fermo. Intendevo in termini matematici. Ho fatto due conti.
Va bene, sentiamoli, vediamo.
Un giorno in più ogni quattro anni significa un giorno su 365 per 4 più 1, quindi un giorno su 1461 giorni, che fa 0,0007, cioè in percentuale lo 0,07%.
Ok, sì, va bene, con qualche approssimazione, però stai facendo tutto questo per mettere alla prova la fedeltà di chi ci ascolta, in sostanza, già dall'inizio della puntata, così.
Non solo, perché la data del 29 febbraio è stata scelta per la Giornata Mondiale delle Malattie Rare, promossa da EURORDIS, che è un'alleanza che raggruppa quasi 1000 associazioni di pazienti di oltre 70 paesi. Ci sono dei criteri di definizione diversi per le malattie rare, però in Europa si considerano malattie rare quelle malattie che hanno una prevalenza, cioè il numero di casi presenti in una popolazione, inferiore allo 0,05%, quindi meno di un caso su 2000 persone, un po' come il nostro 29 febbraio.
Allora vedi che quando si parla di malattie rare si pensa sempre a qualcosa che del resto riguarda poche persone, qualche caso sporadico qua e là, rare, lo dice la parola stessa. Magari incontriamo le storie delle persone che hanno questi problemi e ci sono anche dei racconti che sentiamo, magari in occasione soprattutto della raccolta fondi. Però siamo portati di solito, anche magari un pochino per autodifesa, a pensare che poi il tema non ci riguardi, del resto appunto vengono definite malattie rare. E invece, per quanto queste malattie possano essere effettivamente rare se vengono prese singolarmente, se le mettiamo tutte insieme scopriamo invece che ci riguardano e come. E qui diamo qualche numero, dobbiamo dire che in questo blocco ne daremo tanti, quindi ci vuole un pochino di attenzione. Allora, dal sito dedicato alla giornata delle malattie rare, il sito si chiama rarediseaseday.org, comunque lo trovate anche in descrizione, e se lo guardiamo scopriamo che ci sono circa 300 milioni di persone al mondo che hanno una delle 6-8 mila malattie rare conosciute, cioè tra il 3,5 e il 6% della popolazione mondiale.
Allora, i numeri grossi sono sempre difficili da comprendere, quindi proviamo a calarli nella realtà italiana. Su 59 milioni e rotti, insomma, di cittadini, le persone con una malattia rara sono più di 2 milioni. A queste si sommano il milione circa di persone che hanno un tumore raro. Vedremo più avanti che i tumori rari vengono spesso trattati come una categoria a parte. Però inserendoli arriviamo a più di 3 milioni di persone su 59 milioni, cioè una persona su 20. Sono numeri paragonabili a quelli della diffusione del diabete. Un po' di più il diabete, ma non tantissimo di più, giusto per dare un elemento di confronto con una malattia che conosciamo tutti. E quindi non è poi così raro rendersi una malattia rara, e proprio per questo è bene conoscerle e capire anche quali sono le difficoltà che ci sono ancora, che si incontrano nei percorsi di diagnosi e nei percorsi di cura.
E allora ripartiamo da quelle 6.000-8.000 malattie a seconda delle classificazioni. Sul sito di UNIAMO, che è la Federazione Italiana Malattie Rare, che riunisce circa 200 associazioni di pazienti e che poi coordina anche le iniziative nazionali della Giornata delle Malattie Rare, scopriamo che dei 2 milioni di persone nel nostro paese che hanno una malattia rara propriamente detta, una su 5 ha meno di 18 anni. Si tratta per lo più di malattie che hanno una componente genetica ereditaria oppure che è insorta dopo la nascita nel 70% dei casi, e per il restante 20% le cause possono essere ambientali, infettive oppure allergiche. E il tempo medio per una diagnosi di queste malattie rare è di oltre 4 anni e solo per il 5% di queste malattie esiste poi una cura.
Può essere utile fare qualche esempio concreto. Tra le malattie rare più note troviamo per esempio la fibrosi cistica, l'anemia falciforme, la talassemia, molte immunodeficienze, anche l'albinismo. Ce ne sono poi migliaia, appunto, come dicevi tu, che conoscono solo le persone che le hanno incontrate direttamente, che hanno dei nomi che non abbiamo mai sentito nominare. Sempre secondo i dati raccolti da UNIAMO, il gruppo di malattie rare più presenti nella popolazione è quello delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico, con un 15% circa, seguito dal gruppo delle malformazioni congenite, cromosomopatie, quindi malattie ai cromosomi potremmo dire, e sindromi genetiche, con un 14% circa, e poi dalle malattie del sangue e degli organi ematopoietici, con il 12%. Tutti gli altri gruppi di malattie sono raggruppati appunto nel rimanente 10%. Questi dati sono rappresentativi della popolazione generale, ma possono essere molto diversi se si vanno ad analizzare le fasce d'età. Nel caso dei bambini, infatti, il gruppo di malattie più presente è quello delle malformazioni congenite, che occupa complessivamente il 40% dei casi nei minori di 18 anni e invece negli adulti è solo il 9%. Si tratta di malattie che insorgono molto presto e che hanno spesso degli esiti infausti, quindi con basse aspettative di vita alla nascita.
Un sottogruppo, forse potremmo dire un appendice delle malattie rare, è poi rappresentato dai tumori rari, come dicevamo anche all'inizio, che a volte vengono inseriti nella categoria, mentre altre volte no, anche perché vengono classificati in maniera che è un pochino diversa. E qui dobbiamo aprire una parentesi epidemiologica, e ve l'avevamo detto, la puntata di oggi va così, è piena di dati, però come ci ha anche scritto un'ascoltatrice, Diana, e la salutiamo, i dati presentati con ordine possono infondere conforto e calma, e speriamo che sia così anche in questo caso. Abbiamo detto che una malattia è rara se ha una prevalenza inferiore ai 5 casi su 10.000. Per i tumori rari si cambia invece registro e si parla di incidenza inferiore a 6 casi su 100.000, quindi 10 volte più rari delle malattie rare.
Sì, poi c'è la differenza tra prevalenza e incidenza, perché la prevalenza, come dicevamo all'inizio, è la quantità di casi attuali, cioè il numero di persone che in un certo momento ha una certa malattia. Per fare degli esempi, la prevalenza, come si può immaginare, risente molto della prognosi, quindi una malattia che porta alla morte molto in fretta avrà una prevalenza minore di una malattia cronica che permette di vivere a lungo. Alcuni tumori del polmone, per esempio, che hanno una prognosi molto infausta, sarebbero considerati rari sulla base della prevalenza, perché ci sono pochi casi di persone viventi che ce li hanno, però in realtà sono molto diffusi, proprio perché appunto sono fatali. Il cancro al testicolo invece è poco diffuso, ma ha una prognosi molto buona e di conseguenza quindi anche una prevalenza alta. Quindi il gruppo di ricerca europeo Rare Care, che è coordinato dall'Istituto dei Tumori di Milano, ha proposto ormai qualche anno fa di cambiare approccio e classificare i tumori rari in base all'incidenza, che è indipendente dal decorso della malattia e valuta invece la frequenza annuale con cui un certo tumore o in generale una malattia viene diagnosticata nella popolazione. Questa definizione è stata poi adottata internazionalmente e da qui arriva la differenza tra tumori rari e malattie rare, quindi una questione puramente di classificazione che però può fare la differenza.
Eh sì, anche perché per la classificazione di rare care i tumori rari si dividono poi in tre categorie. Ci sono i tumori pediatrici, che sono tutti considerati rari, i tumori ematologici, che quindi riguardano il sangue, come le leucemie, i mielomi e i linfomi, e anche questi sono tutti rari ovviamente, e poi tumori solidi dell'adulto, come il tumore del testicolo, di cui parlavamo poco fa, e molti altri. Nel complesso parliamo di circa 200 tumori diversi che messi insieme rappresentano tra il 20 e il 25% di tutti i tumori conosciuti, cioè un tumore su 4 o su 5 possiamo dire che è raro. Stiamo insistendo molto su questo concetto perché parliamo di malattie che complessivamente sono anche molto diffuse e che non è detto che siano più gravi delle altre, però proprio perché singolarmente sono rare incontrano difficoltà enormi di diagnosi e cura, e questo poi significa che moltissimi di noi vivono sulla propria pelle queste difficoltà.
Anche qui può essere utile un esempio concreto. Con le malattie più diffuse come il diabete o il tumore al seno o alla prostata, esistono dei percorsi di diagnosi e di cura che sono ormai molto strutturati e anche coerenti fra ospedali diversi, anche per i centri più piccoli e che sono magari nelle zone più periferiche, che eventualmente possono appoggiarsi ai centri più grandi per le cose più complicate o che richiedono una specializzazione particolare. Con una malattia rara oppure un tumore raro, i problemi iniziano fin da subito, cioè dalla scarsa conoscenza di quella malattia da parte dei medici stessi. D'altronde, insomma, i numeri sono quelli che vi abbiamo detto, si parla di migliaia di malattie rare, di centinaia di tumori rari, e quindi è possibile che il medico di un centro che non è specializzato su quella malattia lì non abbia davvero mai incontrato quel tipo di malattia, neanche nel suo percorso di studi. Quindi questo si traduce il più delle volte in una diagnosi inappropriata che porta a una terapia inappropriata che magari poi può essere recuperata, però spesso servono anni, come vi dicevamo prima, infatti di ricerche, di peregrinazioni da un centro all'altro, e quando si arriva ad avere una diagnosi le terapie a disposizione sono poche perché c'è meno ricerca e ci sono meno farmaci a disposizione, insomma un po' a cascata.
Eh sì, è complicato. E invece in un mondo ideale, dal primo momento del sospetto di una malattia a quando si effettuano gli esami e fino alle terapie, il paziente dovrebbe essere seguito da un gruppo multidisciplinare che dialoghi poi con i centri di riferimento, senza che sia il paziente a vagare da un centro all'altro tracciando da sé il percorso e magari cercando anche poi di raccapezzarsi fra tutte le cose che gli vengono dette. E questo però è il mondo ideale. Quello reale ha fatto dei progressi nel corso degli ultimi anni, questo ovviamente dobbiamo dirlo, però è ancora abbastanza lontano dalla condizione ottimale. Il 24 maggio 2023, quindi l'anno scorso, è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il nuovo Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026, a distanza di 7 anni da quello precedente, e questo nuovo piano ha previsto un finanziamento di 50 milioni di euro in 2 anni per la sua attuazione. Il piano prevede alcune misure che sono considerate positive dalle associazioni di pazienti anche per risolvere alcuni dei problemi che vi abbiamo raccontato, per esempio con il maggior coinvolgimento nei processi decisionali e gli investimenti nella formazione del personale sanitario, oppure la crescita della ricerca clinica sulle malattie rare. Però, Mautino, non è comunque sufficiente.
Sì, fai fare a me la parte delle critiche, perché ci sono alcuni elementi che sono considerati ancora perlomeno carenti, come la disomogeneità territoriale nell'accesso ai servizi sanitari e la mancata definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, PDTA, cioè quei percorsi tracciati di cui parlavamo prima. In alcuni casi stanno intervenendo autonomamente le regioni per tappare dei buchi, potremmo dire, però questo provoca un ulteriore aumento della disomogeneità di cui parlavamo prima fra territori diversi, che porta poi inevitabilmente le persone a doversi spostare per avere un trattamento adeguato. A questo si aggiunge un discorso che si sente fare spesso nei convegni delle associazioni di pazienti e che è venuto fuori in maniera molto evidente in seguito all'annuncio di un finanziamento molto grosso nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, che ha una sua voce all'interno della missione salute, a cui sono destinati 524 milioni di euro.
Parliamo di finanziamenti che sono rivolti alla ricerca, ma non solo, anche al potenziamento del sistema e alla digitalizzazione, che potrebbero poi davvero migliorare in maniera significativa la situazione. E la preoccupazione da parte delle associazioni di pazienti è stata però espressa bene da Francesca Pasinelli, che è direttrice di Fondazione Telethon, che di recente in un dibattito pubblico ha dichiarato che manca ancora nel nostro paese un sistema che sia in grado di intercettare l'innovazione per trasformarla in prodotti che siano poi utili alla collettività tramite il trasferimento tecnologico. Detto in parole ancora più semplici, significa che è importante nella distribuzione dei fondi e nella scelta dei progetti finanziati tenere a mente che quando si parla di malattie rare mancano poi delle cose che sono molto concrete, quindi gli strumenti, i percorsi, i diagnostici, i farmaci.
E parlando di farmaci e di Telethon arriviamo al fondo del nostro racconto di oggi, però prendetelo come un'introduzione al tema, ci torneremo, in realtà ci siamo già anche passati, vi abbiamo raccontato diverse volte degli sviluppi delle cosiddette terapie avanzate, anche delle criticità produttive e commerciali che stanno incontrando in Europa e in tutto il mondo. Proprio a settembre vi raccontavamo di come Fondazione Telethon abbia scelto di farsi carico della produzione di un farmaco per la terapia genica per una malattia genetica rara, la ADA-SCID, che era stata abbandonata dall'azienda che prima invece se ne occupava. Ed è di questa settimana la notizia che a questo farmaco se ne affiancherà un altro, sempre messo a punto dalle ricercatrici e dai ricercatori di Telethon, per la cura di un'altra malattia genetica molto rara, la sindrome di Wiskott-Aldrich, che è un'immunodeficienza, si manifesta fin dalla prima infanzia con delle infezioni ricorrenti, dei sanguinamenti, eczemi, aumento del rischio di sviluppare malattie autoimmuni e linfomi.
E come vi raccontavamo in quella puntata, ci sono due aspetti. Da una parte ci sono i costi molto alti di queste terapie, sono nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro a paziente, e dall'altra c'è la rarità stessa di queste malattie. E questi due fattori fanno sì che questo genere di farmaco sia poco vantaggioso sul piano commerciale, con il risultato che tante aziende annunciano di voler interrompere le loro produzioni dopo un po' di tempo, perché sostanzialmente non gli conviene. Telethon è stata la prima no profit a farsi carico di questi aspetti, ma non rimarrà sicuramente l'unica, anche perché se è vero che l'interesse commerciale per questi farmaci è basso per le ragioni che abbiamo appena visto, l'interesse umano da parte delle associazioni di pazienti e anche poi delle università, dei centri di ricerca che hanno sviluppato questi farmaci e queste terapie è invece molto alto, hanno tutto l'interesse che poi siano utilizzati.
Non per niente l'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA, ha avviato un programma di sviluppo e di accelerazione rivolto esclusivamente agli sviluppatori non commerciali di terapie avanzate che, leggiamo testualmente dal sito di EMA, affrontano esigenze mediche insoddisfatte attraverso i requisiti normativi e scientifici dell'Unione Europea, con l'obiettivo di consentire loro di far avanzare lo sviluppo dei loro medicinali e infine ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio. Il primo partecipante selezionato da EMA è stato l'Hospital Clinique de Barcelona, che sta sviluppando una terapia chiamata CAR-T per il trattamento di pazienti con un tipo molto particolare di leucemia, che è appunto un tumore del sangue. Il secondo partecipante è stato il Berlin Center for Advanced Therapies di Berlino, appunto, che sta realizzando un farmaco a base di cellule T modificate destinato all'uso come terapia aggiuntiva dopo i trapianti. E il terzo proprio Telethon con il farmaco per la sindrome di Wiskott-Aldrich. In quella puntata di settembre vi raccontavamo che le cose stanno cambiando molto velocemente sul piano delle terapie avanzate e direi che insomma, lo stiamo vedendo.
Ed è sicuramente questo un lato positivo che ci porta anche al fondo di questo blocco che abbiamo dedicato alle malattie rare, perlomeno per fare un quadro della situazione e vedere il problema. E magari a questo punto può anche essere utile lasciarvi qualche informazione pratica. Quindi nella descrizione di questo episodio trovate i riferimenti ovviamente alle fonti che abbiamo utilizzato, come facciamo del resto sempre, ma anche i link ai siti delle principali associazioni di pazienti, il sito di OMAR, che è l'Osservatorio per le Malattie Rare, e il sito dell'Osservatorio Terapie Avanzate. Entrambi sono molto ricchi e aggiornati anche perché fanno riferimento sostanzialmente ai loro magazine.
Vi lasciamo anche il riferimento al portale orfa.net che contiene un database delle malattie rare con alcuni tumori rari compresi. È di consultazione molto facile, può anche essere un buon inizio per cercare delle informazioni. Per ogni malattia sono indicati i geni coinvolti, se ci sono, i sintomi, i centri di riferimento, gli eventuali trial clinici attivi. È un database, come tutti i database, può avere dei problemi. Abbiamo fatto una prova con una malattia che conosciamo bene e alcune delle informazioni presenti, relative soprattutto ai centri di riferimento, erano parziali, quindi mancavano i centri veri di riferimento italiani, mentre ce n'erano indicati alcuni che poi nella realtà non lo sono. Quindi può essere un aiuto, però è comunque indicativo di quelle difficoltà di cui abbiamo parlato in questa prima parte della puntata di individuare chiaramente i percorsi.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Verso quel porto movemmo, che un Dio ci guidò nel cammino, entro la buia notte, che pur un barlume non vera, ma fonda nebbia oscura, stringeva d'attorno le navi, né si vedeva la luna dal cielo fra i nuvoli ascosa.
Benietti. Allora, bel tentativo, direi. Insomma, ennesimo tentativo, però sì, io lo so che tu hai scomodato Omero e la sua Odissea solo perché c'era la parola luna lì dentro, ti conosco ormai in mascherina.
Sì, sono effettivamente schiavo del mio personaggio, però ti ho letto quei versi non solo perché parlano di Luna, e tra l'altro chiedo scusa personalmente a Omero, ma anche perché dobbiamo parlare del lander spaziale Odysseus?
Aia, qua finisce come Artemis o Artemis, che poi era Artemis in quel caso.
Artemis, esatto. Noi infatti, quindi per non correre rischi, abbiamo chiesto al nostro grecista di riferimento, nonché giornalista del Post e nostro dirimpettaio di podcast con Morning Weekend, cioè Luca Misculin, di spiegarci dove caspita aveva messo l'accento su questa parola, e non poteva ovviamente esimersi dal prenderla molto alla larga nello stile di Ci vuole una scienza. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
Allora, la premessa necessaria è che in greco antico gli accenti funzionano in maniera molto diversa rispetto all'italiano o all'inglese. Mentre noi per accentare una lettera ci limitiamo a pronunciarla in maniera più intensa, fateci caso, il movimento che fate con la bocca è identico, sia per le lettere accentate sia per quelle non accentate. Ecco, in greco antico le lettere accentate venivano pronunciate in maniera più acuta, salivano proprio di qualche nota rispetto al resto della parola. Quindi già per questa ragione la nostra pronuncia è molto lontana da quella originale, fra virgolette, e poi ci si sono messe le lingue moderne, nel senso che in greco moderno l'antica U si legge I, più o meno come in inglese, e anche il dittongo finale EU si legge in modo diverso da come è scritto, quindi se volessimo trattare questa parola come una parola in greco antico, e quindi rispettando l'accentazione per quanto possibile e la pronuncia originale, dovremmo dire Odysseus. E però dobbiamo fare anche un altro distinguo, nel senso che il suo nome anticamente veniva ascoltato per lo più durante il canto dell'Odissea o dei poemi omerici, che erano recitati in versi, e quindi tutte le parole finivano per essere manipolate, diciamo così. Per esempio, il primo verso in cui compare il suo nome nell'Odissea è il 21esimo e doveva suonare più o meno così: Antite odusei paros en gaia nikestai. Ecco, per ragioni metriche aveva una S in meno il suo nome, forse qualcuno se ne sarà accorto, ma tagliamo corto.
Ecco, sì, Misculin, lo sai che io ti voglio più bene che a Megnetti, però arriva al dunque.
Se volete pronunciarlo all'americana, fate come volete, mettete l'accento dove volete. Se preferite il nome in greco antico, dite Odysseus. Se invece scegliete la terza via e preferite l'italiano, meglio Odisseo, con l'accento anteriore. Usiamo questa formulazione un po' imprecisa, ma ci capiamo così, l'accento anteriore è tipico del latino, e così ci allineiamo anche a tutti gli altri nomi greci arrivati a noi proprio attraverso il latino, per cui diciamo Aristotele al posto di Aristotele e Euripide al posto di Euripide.
Adesso sappiamo veramente tutto e quindi ringraziamo tantissimo Luca Misculin. Io però non so tu, Mautino, ma non me la sento tantissimo di pronunciarlo tutto il tempo Odysseus.
No, decisamente no. Però visto che Luca Misculin ci ha detto che se lo pronunciamo all'inglese possiamo fare un po' come ci pare, io andrei giù proprio con un Odysseus, con una bella E delle nostre, quelle subalpine.
Va bene, allora che Odysseus sia e che ci perdoni l'Olimpo.
Odysseus, lo dicevamo all'inizio, sperando che insomma ci sia ancora qualcuno che ci ascolta, è il lander che il 23 febbraio scorso ha raggiunto la superficie della Luna, diventando il primo veicolo spaziale statunitense a compiere un allunaggio controllato dai tempi delle missioni Apollo, tra la fine degli anni 60 e i primi 70. L'ultima missione di quel programma spaziale, che conoscono praticamente tutti, perfino io, era stata Apollo 17 nel 1972, ma in quel caso a bordo del modulo lunare della NASA c'erano anche gli astronauti. Odysseus invece era senza equipaggio e portava con sé diverse strumentazioni e alcuni esperimenti per conto della NASA.
Ma ormai mi stai rubando il mestiere, vedi che alla fine l'epica ti fa bene, no?
Sì, sì, c'ho anche in mente un podcast tutto sullo spazio, adesso lo propongo al posto.
Usurpazione, sì, sì, così, sì. Vabbè. Comunque in questi giorni è probabile che di Odysseus ne abbiate sentito parlare, più che altro per la sua disavventura lunare, nel senso che sì, è arrivato sulla Luna, sì, ci è arrivato dopo tanti anni che non ci arrivavano più gli statunitensi, ma durante la delicata fase di allunaggio qualcosa è andato storto, possiamo dire in tutti i sensi, e per capirlo meglio dobbiamo farci un'idea di come è fatto poi questo veicolo spaziale. Allora, certo. Iniziamo con dire che ha l'aspetto di un grande prisma a base esagonale, alto 3 metri e sorretto da 6 zampe. Ha un diametro di 2 metri e una massa di circa 2 tonnellate. Insomma, è più o meno grande quanto un'utilitaria, tipo avere mandato una panda sulla Luna. Ecco. Però non ha le ruote, come del resto suggerisce la parola lander.
Qui devo fare un piccolo promemoria, Magnetti.
Vai.
Allora, un lander è qualcosa che atterra da qualche parte e poi sta fermo lì.
Mm-hmm.
Un veicolo spaziale, invece, che magari si sposta al suolo con le ruotine, viene chiamato rover, come quelli che abbiamo inviato su Marte, per intenderci, quelli carini che piacciono a te. Spesso un rover arriva su un corpo celeste all'interno di un lander, poi esce e inizia a fare le sue esplorazioni.
Beh, direi parentesi perfetta. Allora, torniamo intanto a Odysseus. La sua missione era iniziata lo scorso 15 febbraio da Cape Canaveral in Florida a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Il trasferimento verso la Luna, bisogna dire, era stato relativamente veloce rispetto ad altre missioni e già il 21 febbraio scorso Odysseus aveva raggiunto l'orbita lunare. Da quel momento poi i tecnici della società che lo aveva realizzato, che si chiama Intuitive Machine, avevano lavorato per decidere in quale momento effettuare l'allunaggio. C'era stato qualche contrattempo, come del resto spesso succede con le missioni spaziali, soprattutto in questo caso dopo che si era scoperto il malfunzionamento di alcuni sensori che avrebbero dovuto calcolare l'altitudine e la velocità del lander nel suo avvicinamento al punto scelto per allunare.
Ed è stato quello uno dei problemi che probabilmente non ha permesso al lander di mantenersi in posizione verticale, anche se bisogna riconoscere che il gruppo di ingegneri di Intuitive Machine ha fatto un gran lavoro per aggiornare il software di Odysseus e sfruttare altri sensori per compensare i malfunzionamenti. Le modifiche hanno permesso al lander di avviare comunque la discesa, però Odysseus ha raggiunto una velocità superiore al previsto e ha iniziato a spostarsi lentamente di lato invece di effettuare una discesa proprio verticale.
E morale della favola, l'ipotesi principale è che al momento del contatto con il suolo lunare una delle 6 zampe del lander non abbia retto alle sollecitazioni e si sia spezzata, determinando la caduta di lato di Odysseus, quindi bonk, è finito da una parte. La sua posizione gli ha impedito nei giorni scorsi di trasmettere molti dati verso la Terra perché le antenne sono orientate in modo diverso rispetto al previsto, doveva stare lì in piedi e invece è coricato. In compenso, diciamo, nonostante questa avversità, Odysseus è riuscito ad allunare entro un raggio di 1,5 km dal punto inizialmente previsto da Intuitive Machines. E questo comunque è stato importante perché ha dimostrato che il sistema ha le potenzialità per effettuare allunaggi molto precisi che in futuro potrebbero fare la differenza.
Sì, posto che poi resti in piedi.
Vabbè, ok, sembra ma giusta. Comunque, il punto dell'allunaggio è stata una piccola area relativamente pianeggiante nelle vicinanze di Malapert A, che è un cratere che si trova a circa 300 km di distanza dal polo sud della Luna. Questa, come vi abbiamo già raccontato anche in passato, è un'area di grande interesse per le esplorazioni spaziali perché si ritiene che sia ricca di acqua ghiacciata, nascosta all'ombra di alcuni crateri, quindi rimane sempre ghiacciata. Sarebbe una risorsa molto importante per le prossime missioni con astronauti o magari anche poi un giorno per la costruzione di basi semipermanenti sulla Luna, perché l'acqua ce l'hanno già lì e non ce la dobbiamo portare dalla Terra, e portare qualcosa nello spazio costa davvero tanto.
La missione di Odysseus è stata finanziata in buona parte con un investimento di 118 milioni di dollari da parte della NASA, che aveva incaricato Intuitive Machines di portare sulla Luna 6 strumenti, compreso una particolare fotocamera per riprendere la nube di polvere sollevata durante l'allunaggio. La polvere lunare è infatti finissima, anche molto abrasiva, come avevano potuto constatare gli astronauti delle missioni Apollo. Di conseguenza, capire meglio come si comporta è importante per organizzare le prossime missioni.
E quindi possiamo dire che Odysseus ha richiesto un investimento finanziario non da poco, però secondo i responsabili della NASA una missione gestita direttamente dall'agenzia spaziale sarebbe costata molto di più. Ve lo avevamo anche già raccontato qualche puntata fa. Per provare a ridurre i costi e al tempo stesso aumentare le missioni verso la Luna, sperimentando anche nuovi sistemi, la NASA da qualche anno ha avviato il Commercial Lunar Payload Services, CLPS, che è un programma che prevede un forte coinvolgimento delle aziende private che sono direttamente responsabili dell'organizzazione e dell'esecuzione delle missioni stesse. Quindi la NASA finanzia una parte di ogni missione, in pratica è come se desse un appalto, e poi ci sono altri soggetti che possono essere aziende o istituzioni che pagano il resto per partecipare e fare arrivare qualcosa sulla Luna.
Intuitive Machines, l'azienda che ha provveduto a Odysseus, ha dei contratti per almeno altre due missioni nell'ambito di questo CLPS, ma forse, come ricorderete, non è l'unica. Astrobotic Technology, un'altra società spaziale statunitense, sta lavorando a un nuovo sistema di allunaggio dopo il fallimento di Peregrine, la missione che avrebbe dovuto portare un veicolo spaziale sulla Luna.
E quel lander non ha funzionato come previsto perché non ha mai raggiunto la Luna, e a fine gennaio si è deciso di farlo distruggere facendogli compiere un rientro non controllato nell'atmosfera terrestre. Ve l'avevamo raccontato un po' di puntate fa, trovate anche il link nella descrizione. E poi vabbè, c'è anche Firefly Aerospace, che è una società texana che ha in programma una missione con il lander Blue Ghost, anche se però in questo caso non si sa quando sarà effettuato il lancio.
Adesso io qua, Megnetti, devo farti una piccola confessione.
Beh, diciamo, dopo tutto quello che hai raccontato in questo blocco, vuol dire che mira un dottorato in astrofisica dopo quello in biologia, probabilmente, no?
No.
Vabbè, allora che cosa devi confessare?
Allora, devi sapere che mentre iniziavo a studiare per la puntata, ho scambiato Odysseus con un altro lander, pure lui finito un po' storto, sulla Luna. Tu continuavi a citarmi la NASA, gli Stati Uniti, e io leggevo cose sui giapponesi e non capivo. Insomma, diciamo che siete un po' casinisti voi dello spazio e tendete un po' ad allunare male.
Allora, possiamo dire, non so sul casinisti, però in effetti ci sono state un paio di disavventure lunari che erano anche abbastanza simili nel giro di poche settimane, perché il lander di cui parli, che effettivamente è giapponese, è SLIM, che è dell'agenzia spaziale giapponese, e aveva compiuto un allunaggio il 19 gennaio scorso, finendo in una posizione non prevista che impediva ai suoi pannelli solari di essere orientati correttamente per produrre energia elettrica, e quindi poi in sostanza aveva smesso di funzionare. La buona notizia è che questa settimana l'agenzia spaziale giapponese ha annunciato che il lander ha ripreso a comunicare e potrebbe quindi raccogliere ancora qualche dato e scattare delle fotografie della Luna, anche se si capirà meglio nei prossimi giorni.
Quindi Peregrine, SLIM, Odysseus, insomma la Luna inizia a essere trafficata a dimostrazione del rinnovato interesse verso il nostro satellite naturale. Tutte queste missioni servono a sperimentare nuovi sistemi per effettuare gli allunaggi anche in punti della Luna dove non eravamo mai stati, non solo noi come esseri umani ma anche i tanti veicoli che mandiamo lassù. Ed è quindi normale che non vadano sempre per il verso giusto, insomma sono pur sempre esperimenti.
Eh sì, e di esperimenti come questi ce ne saranno moltissimi nei prossimi mesi e nei prossimi anni, per la gioia di molti di chi ascolta C'è una scienza. Speriamo che poi abbiano anche degli esiti un pochino più felici questi nuovi esperimenti. L'interesse del resto deriva sia dalla possibilità di effettuare missioni spendendo molto meno rispetto a quanto avveniva un tempo, sia da un nuovo mix di interessi che non sono solamente scientifici ma iniziano a essere anche commerciali. Insomma, possiamo dire che oggi non sarebbe ripetibile un programma estremamente costoso come quello dell'Apollo, che era nato in un contesto di stretta competizione con l'Unione Sovietica, che era l'altro blocco della Guerra Fredda, per dimostrare una superiorità tecnologica anche nello spazio. Ciò che colpisce però in questa fase è che sembrano essersi perse alcune delle conoscenze di come si erano fatte le cose all'epoca, preferendo ora un piano molto più complicato di quello che portò i primi esseri umani sulla Luna, se per esempio guardiamo ad Artemis, come avevamo anche raccontato in un altro episodio. Lo spazio comunque sta del resto diventando sempre di più una questione privata, o per meglio dire, e senza scomodare Beppe Fenoglio, dei privati, no? Perché un po' come è avvenuto negli ultimi decenni intorno alla Terra con l'aumento di satelliti di ogni tipo, da quelli per le osservazioni del nostro pianeta a quello per le telecomunicazioni, adesso iniziano anche a esserci interessi commerciali sulla Luna. Le missioni serviranno a organizzare meglio le prossime fasi di Artemis, comunque, che è il programma lunare guidato dagli Stati Uniti e che ha accumulato diversi ritardi, e poi forse in futuro un giorno servirà tutto questo anche per raggiungere Marte, e magari anche in quel giorno lì ci sarà una puntata di Ci vuole una scienza per raccontarvelo.
Vabbè, ma la facciamo apposta, anche se non andremo più in onda comunque la faremo.
Esatto. Come va Mautino col libro?
Ma dai, bene, meglio bene. Delle aspettative. Sì, 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 ha venduto bene, ben diffuso, librerie, vetrine, insomma.
Ecco, ricordiamo anche come si chiama sto libro, se no sembriamo due venuti da Marte.
Si chiama La scienza dei cosmetici, è uscito per Gribaudo a ottobre scorso, ma perché me lo chiedi al di là di farmi pubblicità? Grazie, ma...
Ma te lo chiedevo perché poi tutto quello che c'è dietro la preparazione di un libro è un po' oscuro, no? Noi vediamo le cose che ci sono in libreria, quegli oggetti che sfogliamo e che poi compriamo e leggiamo, però dietro non c'è soltanto l'autore o l'autrice che li ha scritti, ma c'è tutta un'industria. Ed è anche molto interessante poi provare a capire come funziona. E quindi al Post abbiamo organizzato un nuovo ciclo di 10 lezioni, che in questo caso è espressamente dedicata ai libri, proprio per vedere come si progettano, chi li vende, chi li promuove, ma anche come si gestisce. Gestisce poi una casa editrice e come funziona il lavoro di un agente o di un editor. Insomma, un quadro completo di come funziona l'industria, se così vogliamo chiamarlo, non è una parola bellissima, del libro.
Ecco, io ad esempio l'agente non ce l'ho, per cui effettivamente magari quella lezione lì la seguo.
Eh sì, mi sembra un'ottima idea. Tra l'altro le lezioni sono tutte trasmesse in streaming e possono anche essere recuperate in un secondo momento. Vi lasciamo i riferimenti nella descrizione dell'episodio e vi ricordiamo anche che per iscriversi c'è tempo fino a mercoledì 20 marzo.
Mentre invece avete tempo da qui a venerdì prossimo per recuperare tutti gli arretrati di Ci vuole una scienza che non avete ancora sentito, li trovate su tutte le piattaforme di streaming e ovviamente sull'app del Post.
Per suggerimenti, critiche, apprezzamenti e quant'altro potete scriverci come sempre a cicivuoleunascienza@ilpost.it. Vi ricordiamo che è in preparazione una puntata sui capelli e sulla scienza dei capelli.
Stanno già arrivando diverse domande.
Ecco, e quindi potete aggiungerne ulteriori, le mettiamo tutte da parte per preparare poi quella puntata. E nel frattempo, come sempre, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!